Allora, in questo periodo mi sono chiesto perché parliamo così tanto di libri.
Cioè, perché è facile, è bello, è divertente.
È perché c'è il Covid, secondo me si legge anche di più. Me ne sono reso conto durante le vacanze in cui, e grazie per avermi menzionato, in realtà ho passato il mio tempo a limare un sito totalmente sovrastrutturato per quelle che sono le mie esigenze, ma avevo anche il tempo di leggere. Cosa che non sarebbe successa se avessi vissuto tempi normali in cui durante le vacanze vai dai parenti, vedi la gente, ti sposti. Insomma, il fatto che siamo chiusi in casa, oltre ad abbattere il tono muscolare, a farci prendere peso, perlomeno a quelli di noi che non vanno a correre la mattina, ci dà anche più tempo libero e quindi si legge anche di più. In realtà mi ha fatto riscoprire una citazione, poi l'ho infilata nella newsletter a un certo punto, di quello che diceva che il problema dell'umanità, delle persone, è riuscire a stare da soli in una stanza per una giornata, sì, senza... Ora la sto citando male perché vado a braccio, però il concetto è che, insomma, ci ha permesso, se abbiamo le modalità, ci ha permesso di calmarci un attimo, no? Di rallentare, ce n'era bisogno. Io non ho preso aerei da un anno, perché li ho presi... L'ultimo aereo che ho preso l'ho preso all'inizio di febbraio.
No, e poi c'è anche un altro discorso, che è bello parlare di queste cose qua. Io una volta ho fatto l'anno scorso feci un corso, cioè non un corso, una prima giornata, non era scrittura creativa, era come scrivere un romanzo, come leggere i romanzi, come leggere i classici prendendo spunto da quello che insegnano i maestri, una cosa del genere, no? Era una cosa palesemente, cioè non è che avevo chissà quale aspettativa, però ho detto proviamo a farlo, vediamo come funzionano queste cose.
Avevi delle velleità.
E mentre andavo là, io e altre 30-40 persone, la maggior parte erano donne grandi che avevano scritto il loro romanzo, che avevano scritto i loro racconti, no? E ho detto, cavolo, vedi, ma questo è... Cioè, ci sono persone che hanno questa passione, questo interesse, e pagano, sono disposte a pagare per parlarne, o per sentirne parlare. Perché è bello parlare di libri, parlare di letteratura, parlare di classici. Ho letto questo, tu hai letto quello, no? È un po' il circolo del libro, solo che in quel caso era pagamento. E ognuno pagava anche un bel po' per star là quelle 6-7 ore. No?
Molto bello.
L'ho banalizzata.
No, tutt'altro che l'hai banalizzato. Hai anche secondo me sfiorato un argomento che è molto importante, perché in un'epoca di scarso accesso all'informazione, come è stato fino a ieri l'altro, se ci pensi, insieme ai dépliant turistici e alle riviste, che erano gli unici modi per conoscere posti dove andare, i corsi erano gli unici modi per imparare a fare qualcosa di nuovo. E ha senso, sì. Cioè vuoi imparare a suonare la chitarra, vai dal maestro, non lo fare con YouTube come ho fatto io. Perché, Riccardo, anche in Italia si insegna a scrivere, ci sono dei monumenti come la scuola Holden di Torino, no? Quella di Baricco, ma ce ne sono anche altre, che per gli intellettuali oltretutto è un punto d'arrivo andarci a insegnare, sia perché pagano bene, sia perché viene riconosciuto come uno che fa un bel lavoro, ma in realtà le scuole di scrittura, i corsi di scrittura... In Italia abbiamo più scrittori che non lettori, probabilmente, cioè sono più gli italiani con un romanzo nel cassetto che non quelli che lo comprano se lo leggono. In realtà è un problemone negli Stati Uniti, ci hanno anche affrontato in modo critico questo, c'è uno che ci ha scritto proprio anche un libro, tanto per cambiare sopra, che poi troveremo e vi diremo nelle note a piedi pagina. Perché l'impatto dei corsi di scrittura creativa sul modo in cui si scrive, il corso di scrittura creativa ti insegna un metodo, no? E l'impatto di questi corsi sulla capacità di scrivere è pazzesco, perché si viene fuori tutti come soldatini.
Esatto, ti stavo per dire questo proprio.
È come imparare a scrivere alle elementari, che impari a fare le stanghette, le aste, e poi sì, le calligrafie cambiano, però fondamentalmente, se no non ci si capirebbe, si scrive tutti alla stessa maniera. E ahimè, drammaticamente, si scrive anche un po' tutti alla stessa maniera dopo che si è usciti da queste forche caudine. Ma sono gli unici però che riescono a fare le cose, perché comunque fare tutto da sé, imparare a scrivere da sé una cosa che abbia senso e sia pubblicabile, non è facile.
Certo, no. E poi accorci i tempi, no? Facendo un corso, immagino. Poi magari dopo ti trovi la tua via. Ma tu hai visto, ci sono gli Adelphi al 20%, quindi ti sei portato via qualcosa o no?
No, perché c'ho una coda di lettura impressionante. Io c'ho un libro che ho riletto, si chiama La parte abitata della rete, e l'ha scritto Sergio Maestrelli per Hops Tecniche Nuove. E io questo libro, è un libro di saggistica. Sergio, che conosco anche, è una persona che si è occupata da una vita di rete, no? Cioè, negli anni 2000 è stato uno dei primi a far parte del gruppo che ne scriveva a livello giornalistico divulgativo. E la parte abitata della rete, mi è sempre piaciuta l'immagine, perché la parte abitata della rete è l'altro modo di spiegare come funziona la internet rispetto a quello che poi è diventata la nuova impostazione, la nuova vulgata, cioè della on life, che non esiste più una vita in rete e una vita fuori dalla rete, ma sostanzialmente la rete è un po' sparpagliata da tutte le parti. È un libro scritto nel 2007.
Infatti ti volevo chiedere questo.
Perché c'è il vallo di Adriano. Cioè, tra il 2007 e oggi, di mezzo ci sono i social, c'è Facebook fondamentalmente.
Sì, sì, sì.
E
sì.
Noi ogni tanto perdiamo un po' le coordinate, la prospettiva. A me, il libro non mi aspetto che mi racconti la realtà. Mi aspetto che mi offra delle chiavi interpretative e mi aiuti un po' a vedere quali sono i mondi possibili, e adesso noi viviamo un po' in questa fase di pensiero unico, per cui si parla solo di sto maledetto social sì, social no, il deplatforming di Trump, i social che decidono, il bello, il brutto, eccetera. Ma è possibile, no, non dico viverci, ma almeno immaginare delle reti diverse. Questo libro mi ha aiutato un po' a farlo, volevo vedere un po' qual era la prospettiva, forse anche all'epoca un po' troppo edulcorata, che bello i blog, la blogsfera, la possibilità di condividere, il valore, il guadagno, cioè c'era un po' un'ideologia...
Certo.
Quasi sembrava di entrare nell'Eden del digitale, le magnifiche progressive sorti di Leopardi. Mancava la personalizzazione estrema che i social hanno portato, in realtà ricreando una piramide molto stretta, perché siamo tutti follower della Ferragni e siamo tutti follower di Riccardo Palombo su YouTube e siamo... Cioè, in realtà tu sei uno particolare, perché io di gente strana ne ho vista, ma uno che mi riesce a incantare 50.000 persone facendogli fare un video di 40 minuti pieno di schermate di Linux a riga di comando in cui disquisisci su quanti pixel di bordo, io ancora c'ho da vederlo, cioè è una roba bellissima.
È una roba pericolosa, è una roba pericolosa perché è una cosa inaspettata anche per
pazzesca.
Me.
Pazzesca.
Sai cosa? È un discorso di... In realtà, come vedi, nulla è... I meriti sono sempre pochi. Uh-huh. È vero che poi, per carità, c'è anche un po' di capacità di far stare la persona là, ma anche semplicemente per dire, ma questo perché cosa diavolo sta facendo?
Ma anche la qualità della produzione video, perché molti video sono molto interessanti, ma non si possono guardare, non si possono sentire, cioè...
Ma su questo io non sono convinto.
Ma alcuni sì.
Guarda, io penso di... Magari a livello, diciamo, di parlantina, ecco, posso avere qualcosina di diverso rispetto agli altri, ma a livello di tecnica no. Cioè io vedo su YouTube dei video spaventosi dal punto di vista tecnico, girati con macchine che io mi sogno, una qualità video e audio spettacolare. Io sono rimasto a 20 anni fa da questo punto di vista e non voglio migliorare perché tanto non serve a nulla. Tanto comunque le cose come voglio fare io non posso farle, quindi soprattutto da solo.
Non ci perdiamo lì, perché molto di questo livello produttivo poi è fine a se stesso, nel senso che finisce che la persona è più competente sulla produzione che non sull'oggetto, e lì si perde proprio la genuinità, per cui ti trovi dei video confezionati benissimo e dentro però c'è uno che straparla perché non ha idea di quello di cui stai parlando.
Sì, ma poi non è un contenuto, cioè non è un contenuto finito, è un pezzo di un contenuto, manca tutto il resto. Però i video lunghi sono amati da YouTube. Uh-huh. Questo video qua, messo 10 minuti, sarebbe stato, diciamo, un contenuto editoriale molto migliore, però YouTube lo avrebbe ignorato. Così è finito sicuramente in qualche consigliato nelle home, in queste cose qua, perché vedo che
viene bene,
vedo che arrivano utenti nuovi, arrivano persone che non ti conoscevo, chi sei, ma come?
Guarda, io questo tipo di approccio è anche una delle cose che sta alla base del mio sito, perché io sono convinto che il contenuto lungo rimane, mentre il contenuto breve da blog è un po' icastico, no? La cosa sparata, la battuta, la zampata, eccetera, sì, fa audience, circola, magari diventa virale, però poi dopo una settimana evapora, non c'è più. Invece i contenuti lunghi, se sono pensati e se hanno senso, cioè il tuo video, come mi piacerebbe che fossero invece le cose che scrivo anche io, sono contenuti che se uno anche li legge tra 2 anni vanno benissimo, perché impari a fare delle cose, hanno senso.
Sì.
Magari ci può essere un piccolo tema di problemi di reperire quel tipo di materiale, perché fra altri 2 o 3 anni diventa quasi impossibile quello specifico modello, quella versione di processore.
Anche perché li sto comprando tutti io.
Esatto, tutti i 5 che c'erano li stai comprando tutti.
Assolutamente, assolutamente.
L'ultima cosa che ti segnalo è ho letto un articolo del New Yorker e ho detto che volevo comprare un libro che sto comprando, nel senso che ce l'ho nel carrello di Amazon sostanzialmente, che è un libro di Mark Fisher che non conoscevo.
Ne hai parlato nella newsletter.
Esatto, che è molto tutto una storia, un intellettuale inglese con una storia anche abbastanza pesante, perché poi si è suicidato nel 2017. Però ha scritto una serie di libri, di cui questo primo sul materialismo surrealismo capitalista, che è stato tradotto anche in italiano, che mi intriga, però lo devo leggere prima di dire se... Cioè, la presentazione del New Yorker è ottima. New Yorker presenta un'opera che non compro, perché sono 800 pagine, butterei via i soldi, che è la raccolta di tutto quello che lui ha scritto sul blog e dintorni, riorganizzata per temi, ed è una delle primissime volte che vedo un intellettuale genuinamente online, perché questo ha scritto prevalentemente online, che viene rieditato sotto forma di libro. È anche interessante come... No, di solito si pubblicano i carteggi, le lettere, tutti i saggi, tutte queste cose. E lui era un pensatore che ci sta anche col discorso che facevamo prima dell'altro libro di Maestriello. Quello di Maestriello sulla parte popolata, la parte abitata della rete, è archeologia. Cioè, lo vado a leggere per vedere come pensavamo un po' di tempo fa. Invece questo qui è proprio un autore che programmaticamente dice bisogna immaginarsi modi diversi di pensare, perché sennò viviamo in un'epoca con un capitalismo che blocca e congela tutto. Cioè, ci sono anche altre idee, altre immagini, altre... Io non voglio fare la rivoluzione, cioè lungi da me l'idea, non è che esco da qui, entro in un centro sociale a progettare il colpo di Stato, però sono curioso di vedere se esistono anche altri modi.
Guarda, siamo incredibile, siamo arrivati ad un discorso simile. Io pure mi ero appuntato di parlare di questa cosa qua. Io non conoscevo Fisher e ne ho letto e ne ho sottolineato e mi sono appuntato sulla scommessa psichedelica, se ne parla, perché lui anche trattava questo quello che hai appena detto tu, i nuovi modi si possono anche, cioè c'è una parte centrale della psichedelia in quello che è la...
Certo.
La ricerca, guarda, lo sto leggendo qua davanti, una nuova e diffusa consapevolezza del ruolo del cervello nel creare ciò che viene percepito come realtà.
Leggi l'articolo del New Yorker che cito, perché è una buona introduzione.
Lo mettiamo nelle note dell'episodio poi come...
Le note le faccio io, le faccio io, ragazzi, non lavora solo Riccardo.
Sono belle le tue note. No, le mie erano molto più secche, mentre le tue con il commentino sotto, divertente, mi sono piaciute molto.
Sono contento.
Io mi ero segnato proprio da questo punto, in questo coso che ti ho detto, ne parliamo, però ora devo trovarlo. Perché un discorso simile su quello che tu dici esiste un'altra realtà, in uno dei saggi qua, anzi nel saggio di Carlo Mazza Galanti, comunque si fa notare come nel libro di Pollan, che è Come cambiare la tua mente, che è stato un po' il best seller del rinascimento psichedelico degli anni, di qualche anno fa, tradotto l'anno scorso da Delphi, però lui dice, Pollan fa l'errore di pensare che risolvere i problemi, cioè sfuggire ai veri problemi del sistema, ai problemi sistemici, sia la soluzione. E qui, guarda, ti leggo proprio queste tre righe. Il fatto che in assenza di un qualsiasi cambiamento di circostanze la prospettiva di una persona possa cambiare in tal modo mi colpisce come qualcosa di incoraggiante e commovente, ammette il giornalista, come se il problema fosse solo la prospettiva e non i fatti. Io penso proprio che il problema sia proprio pensare che bisogna risolvere i fatti e non cambiare prospettiva. E ora, al di là del discorso degli psichedelici, perché poi qua in realtà noi parliamo così, ma qui si parla di cure mediche per problemi seri, insomma è un'altra storia. Io però penso proprio che il cambiare prospettiva sia la chiave.
Io mi sono incastrato in questo tipo di problemi perché, visto che parliamo di una dimensione soggettiva, te la dico in modo autoreferenziale ovviamente.
Certo.
Ho fatto questo sito. Questo sito mio, che dove stanno le mie cose, perché erano parecchi anni che lo volevo fare e, come tu ben sai, ho fatto una scelta forse un po' più complicata. Mi sono complicato la vita da solo ed è diventato un lavoro un po' complesso, però volevo capire anche delle cose. E allora a questo punto, anzi per la precisione ieri, sono arrivato al punto di voler scrivere e mettere giù il motivo per cui ho fatto questo sotto forma di articolo da mettere nel sito, di modo che quando uno ci va ci trova anche l'articolo, che non ho finito, nel quale uno dice perché l'hai fatto. In questo articolo sta venendo lunghissimo, sto facendo una fatica tremenda, ma soprattutto sto continuando a trovare Dinamite Bla. Te lo ricordi Dinamite Bla?
No.
È un personaggio della Disney, di Topolino e Paperino, anzi del mondo dei paperi, ed è quel signore che sta sul Monte Cucuzzolo e lui è vestito un po' da contadino, da zoticone, no? Con il cappellaccio, cioè vive, non mi ricordo se con un asino o un cane o quale altro animale.
Un cane, sto vedendo su YouTube.
Un cane, e c'ha questa fantastica fucile a trombone caricato a sale con cui caccia tutta la gente. E Dinamite Bla era un modo per dire: ragazzi, ma ci possiamo bastare anche a noi stessi, la privacy, non è che tutto il mondo ci deve entrare in casa, misurare, guardare e prendere tutto quello che abbiamo. E il cambiamento, secondo me, passava proprio dalla presa di coscienza di questa cosa e quindi dalla consapevolezza. Per esempio, il mio modo di cambiare è dalla consapevolezza degli strumenti che uso, perché oramai non si tratta più di passare dalla Bic alla penna stilografica, ma si tratta di capire se sei dentro Google, se sei dentro Facebook, o se usi Microsoft, o se usi Apple, cosa vuol dire, che significa, dove stai, dove vai.
Sì.
Senza dimenticare che noi tutta questa cosa, che è la più grande opportunità dell'umanità, perché secondo me, io mi occupo di software e di informatica, perché secondo me è la più grande discontinuità della storia dell'umanità mai accaduta, e sono anche abbastanza utopista da pensare che possa portare un reale vantaggio, a meno che non arrivi una guerra termonucleare e ci ributti tutti all'età della pietra, chiaramente. E questa cosa è l'informatica, noi la stiamo vivendo nel modo sbagliato. E io, per me, guarda, mi sono commosso quando ho letto, credo sul tuo canale, che anche a te del CES, del CES, non te ne può fregare di meno.
No, però questo
che
no.
Che barba,
questo
che
no.
Noia.
Però guarda, io ho letto anche tu ieri che parlavi di questa cosa. No, giusto, è vero quello che tu dici, però io...
Ma è diventata una fiera mercato non di novità, è diventata una fiera mercato di gadget.
Ma CES come Computex, come Mobile World Congress, certo, queste fiere qua, comunque sono... Ora, tu vivi in un mondo diverso dal mio, dal punto di vista lavorativo, però per me...
Perché per sto quelli a Milano.
Come me, per quelli come me, no, perché io andavo là e noi quando andavamo là tiravamo fuori 100-150 video e non parlo di contenuti, cioè non parlo della mancanza di contenuti, parlo del fatto che tu andavi là e mettevi le mani su 150 computer.
L'ho fatto anch'io con Mexity questo per anni, per le fiere però più mondo Apple, cioè davi visibilità diretta a persone che in realtà non potevano vedere queste cose di persona.
E questa cosa manca tanto e io sono proprio curioso di vedere adesso come... Per le aziende quanto conterà questo? Cioè quanto loro dovranno spingere ancora un po' per coprire quel tipo di copertura che prima veniva data dai siti? Cioè se io vado là e, nome a caso, Lenovo, faccio 30 video per Lenovo e ti mostro tutti i prodotti di Lenovo, lo faccio io, lo fanno altri 4-5 siti grossi italiani e sono tutti video che vanno su YouTube e sono milioni di visualizzazioni che arrivano all'utente, questi video chi me li fa vedere? Il nuovo ThinkPad X1 Nano, io dove lo vedo?
Quello ci piacerebbe.
E mi ha fatto strano vedere certe aziende tipo MSI, per il keynote di MSI, la conferenza di MSI, nella mail c'era scritto: wow, se resisti a vedere tutta la conferenza potresti vincere questo laptop. Questo, cioè c'era il concorso a premi per chi arrivava alla fine della conferenza.
Sì, ma questo ti fa pensare di quanto siano disperati. Perché parliamoci chiaro, poi è successo anche nel mondo, questo è un problema di noi giornalisti, youtuber, e opinionisti, influencer, chiamaci come ci pare, il fatto che spesso e volentieri su questi eventi prevale il buffet. l'azienda organizza la cosa, offre il buffet e quindi... E vengono in 50 giornalisti.
Poi a Las Vegas questa cosa è,
esatto,
è il massimo del massimo.
E ti capisci che una cosa del genere vuol dire che poi c'è un ritorno di visibilità per le aziende che lo mettono a budget, non lo fanno perché gli piace fare ristorazione o travel managing. Per cui stiamo facendo una rampogna che non va bene, perché non è un podcast di rampognosi negativi, però è saltato l'amministratore delegato di Intel ed è tornato quello che è stato l'amministratore di VMware, che Pat Gelsinger, che era nato come CTO della Intel bella, brava e buona, cioè era quello che ha fatto fare la spinta 20 anni fa, e secondo me si stanno preparando a fare una grande rincorsa come tipicamente gli americani sanno fare. L'esempio più bello, visto che l'abbiamo citata in negativo, la cito in positivo perché in realtà è un'azienda che ha anche molte cose positive anche come storia del business, è quello di Microsoft. La Microsoft di Bill Gates è nata ed è esplosa. La Microsoft di Steve Ballmer era diventata un carrozzone bersaglio dell'antitrust con prodotti orribili, una roba non si poteva guardare. Ma la Microsoft della svolta attuale, della svolta verso il cloud, è una Microsoft molto intelligente che è ritornata ad essere rilevante. Te pensa che la Microsoft si è inventata il suo cloud con Azure, superando da destra Google. Ha usato il grip sul mercato delle piccole e medie imprese e si è trasformata nel secondo grande fornitore di cloud del pianeta, perché Azure, io lo dico alla brasiliana, alla portoghese, è il secondo grande fornitore, mentre Google Cloud è passato al, credo siamo arrivati al terzo, al quarto rebranding, e ancora stanno lì che provano a ripartire, mentre vengono quasi raggiunti, pensa te, da questi bestioni che tu hai frequentato poco, ma che in realtà io sono 20 anni che incontro, questi bestioni tipo Oracle.
Ah, sì, sì.
Oracle
sì,
è partita da lontano, però si è quasi rimessa in pista.
Che nome bello, eh? Che nome fantastico, Oracle.
Sì.
Io lo userei soltanto per il nome.
Nome di un'azienda con un fondatore, Larry Ellison. C'era una biografia che ho letto, comprato e letto, la mettiamo in lista perché è divertente. Non so se si trovi ancora, forse nell'usato in inglese. È una biografia scandalistica, perché c'è questo fondatore di Oracle che è una creatura al di là del bene e del male, con una personalità esplosiva. Io l'ho intervistato una volta. C'è questa biografia che gli hanno dedicato, che si intitola La differenza fra Dio e Larry Ellison è che Dio non crede di essere Larry Ellison. E Larry Ellison è convinto di essere un samurai, lo spirito e la tostaggine del samurai. Pensa che si è comprato praticamente un pezzo di costa dove ha la villa, dove risiede prevalentemente negli Stati Uniti. Lui è molto ricco, il suo hobby è la navigazione, ha dei panfili giganteschi che sembrano dei palazzi. Tra parentesi, la sua villa è strutturata come se fosse un villaggio giapponese medievale, con piccole, anziché esserci un unico complesso, ci sono delle piccole capanne, ognuna con una funzione diversa, una per i massaggi, una per la meditazione, una per il kendo, una per mangiare la pizza davanti alla TV, insomma, questa con i ponticelli, i giardini zen, questa cosa surreale. E si è comprato questo chilometro di costa. L'associazione dei ricconi che vive nel pezzo di California molto esclusiva, Redwood, dove ha la casa lui, si era anche un po' inviperita dicendo: ecco, è arrivato lui, si è comprato la spiaggia, ora diventa privata. Ha detto: no, io l'ho comprata solo, rimane aperta a tutti, l'ho comprata solo per farci un bel grosso ristorante che sarà gratuito per tutti gli abitanti della zona. E ho fatto un ristorante perché mi ero stufato di mangiare sempre in casa, sai che ogni tanto uno c'ha voglia di uscire e prendere su, e allora ho fatto questo ristorante da 600 posti con 8 cucine, fanno il sushi, fanno il pollo, fanno le cucine alla cucina italiana, quella francese, cioè ha fatto questa roba gigantesca e costa milioni, che sono per gli uomini più ricchi del mondo bruscolini, cioè questo è un altro che vale letteralmente miliardi, solo con gli interessi degli interessi di quello che è suo capitale fa andare avanti le barche, le navi, gli aerei, eppure il ristorante sulla costa.
Guarda, una soluzione...
Torniamo in montagna con dinamite.
No. Torniamo alla fine del 1800 con i diari di Thoreau. Che meraviglia. Ti piace Thoreau?
Walden, moltissimo.
Walden, quella roba là.
Io l'ho letto all'università, però ha anche ammazzato delle persone, perché c'è gente che è andata a vivere veramente in mezzo alla montagna, cioè, e gli orsi se la sono sbranata.
C'è di peggio. E questo Io cammino da solo che ho preso sono i diari dal 37 al 61, sono i diari credo integrali da quello che ho capito, perché poi lui ha pubblicato un mondo di roba, perché ovviamente ai tempi non è che si casseggiava su Reddit, scrivevi. Quando avevi tempo,
certo,
stavi a casa e scrivevi, e quindi producevi tanto. Di questi suoi diari poi ne hanno tirato fuori 1000 libri, c'è l'audiolibro di Camminare, che se non l'avete mai ascoltato consiglio a tutti davvero di farlo, perché è una meraviglia, a parte quella musichetta medievale sotto che hanno messo ogni 5 minuti, maledizione, però dal punto di vista del parlare, camminare per Roma con le cuffiette ascoltando Camminare è una meraviglia.
Lo metto nelle note, io in realtà sto leggendo di più sul Kindle, non ho il Kobo, il Kindle, perché in realtà sono in quel momento della vita in cui mi si affaticano gli occhi molto, dovrei fare probabilmente gli occhiali, io non porto gli occhiali, ma però ho 51 anni, quindi forse magari gli occhiali da lettura li potrei anche fare, però non c'ho voglia, sinceramente non ho voglia di farmi gli occhiali da lettura, credo che si veda un po' da tutto quello che faccio, perché quasi tutti i miei device hanno dei font abbastanza grandi, quando diventeranno troppo grandi sarà la volta che mi compro gli occhiali.
No, è anche uno dei vantaggi di questa nostra epoca, perché per fortuna il web sta diventando un posto dove i siti non hanno pubblicità. Cioè il web design sta diventando un posto dove tu ti devi progettare un nuovo sito e non hai più il problema, no, questo no perché non saprei dove mettere i banner. I banner non si mettono più, la pubblicità, cioè i soldi si fanno in altri modi, quindi layout, poi è chiaro ci sono mille esempi che possono dire l'esatto opposto, però il layout attuale non è un discorso di minimale o di tanto testo o di contenuti buoni, ma è proprio un non devo più piazzare quel maledetto banner, quindi posso fare come è pulito, posso fare come hai fatto tu, ma proprio una questione di dimensione delle colonne, degli spazi.
Sì, sì, poi il rischio per me è che si diventi, che tutte le cose che faccio diventino macroscopiche, per cui c'è un sito con dei font belli grandi, forse troppo grandi, però
bellissimo.
Grazie.
No, guarda, è l'unico sito che si vede meglio dal vivo, cioè si vede meglio in modalità nativa che con la modalità di lettura dei vari browser, no? Visto, hanno sempre questa modalità
grazie.
Scrematura. Stamattina ho provato a leggere così da smartphone e poi ho premuto l'icona lettura, come si chiama, sull'iPhone, quella per leggere, sì. No? Che toglie tutto e è più bello in versione naturale.
Cioè, mi fai un grande complimento, il primissimo design del sito era di mimare la modalità lettura dell'iPhone, cioè di provare a fare quella grafica,
esatto,
lì per
esatto.
Dire, siccome poi io leggo la maggior parte in quel modo, che è il modo che mi rende i siti uniformemente grandi, diciamo, no? Pensa che poi quello che sto cercando di fare è l'approvazione del template su Telegram. Questo si collega a quello che hai detto te. Siccome non ho, pare che non ci devo guadagnare, cioè non traccio e non tracco e non rivendo gli utenti, sicuramente i lettori, ma non avendo la pubblicità voglio fare la lettura istantanea su Telegram, per cui chi condivide se lo può vedere direttamente da Telegram, che è quello che vorrei io, banalmente quando trovo un articolo che mi interessa leggerlo voglio finire di leggermelo dentro Telegram. E sai che un sacco di siti non lo fanno perché li porta via traffico e quindi li porta via esposizione di pubblicità.
Certo, perdi il click, perdi, come nei podcast, no? Che tu
maledetti.
Quando ascolti da una parte, quello vale come un ascolto.
E aiuta l'ascolto se dà via, però
non lo so.
Facciamola anche circolare la roba, cioè poi alla fine...
Però tu stai facendo un discorso su Telegram. Cioè, stai dando la tua visione a te. Io non sono convinto tanto che sia, cioè non mi piace questo. Io preferirei avere tutto su un sito mio, cioè vedo, immagino che il futuro del web sia quello, insomma, non c'è più il social, dove, cioè non c'è più la piattaforma social, ma il social è il tuo stesso sito, il social sei tu.
Anaggia, te lo devo scrivere quell'articolo, Riccardo, che spiego perché faccio il sito, perché parla proprio di questo. Dai, la prossima volta lo faccio.
Non è ancora facile da fare, tecnicamente, però si potrebbe fare, insomma. Non è la portata di tutti, diciamo.
Per me bisogna bagnarcisi le mani, sporcarsi le mani, non bagnarsele. Cioè, provare a vedere come funzionano queste robe. Perché ti rendi conto anche del fatto che alcune cose sarebbero belle, però sono veramente difficili da fare. Tu, in questo sei uno bravo, dovresti parlarne anche per scritto.
Una delle poche cose buone di Google che ci ha lasciato in questa epoca è il fatto di mettere online le cose quando sono ancora in versione beta, insomma, iniziare a usarle subito, così ti rendi, è come, no, lo stesso di quando arredi casa,
certo.
Non compare subito i mobili ma vacci un po' a vivere, e lo stesso vale per il sito, per queste idee qua, butta online qualcosa che sia ovviamente accettabile, senza problemi di sicurezza o cose varie. E poi vedi come va, cioè non vedi come va, vedi cosa chiedi a lui, cioè ragioni dopo su quello che tu vuoi farci.
Esatto, mio caro, sono un'ora e 32 minuti dalla mia registrazione, secondo me anche a ridurla tanto rischia che diventa un po' lunga, e quindi?
Taglieremo un po' più del previsto.